senso di uso necessario. Perché la prima cosa che abbiamo fatto è discutere di un problema del Mac. Con Mac abbiamo scoperto che quando si fanno errori di sintassi, anziché segnalarli, LibreOffice si blocca, e questo rende scomodo il discorso. Studieremo se c'è qualche rimedio, oppure se possiamo suggerire dei software alternativi, cioè altre versioni di logo, e va bene. La spiegazione perché accade una cosa del genere è che i software, quando vengono scritti, sono sempre pieni di errori, e c'è un solo modo per togliere gli errori: usarli. Chi li produce entra in contatto e sta in contatto con gli utenti. Via via che vengono segnalati i famosi bug, allora chi l'ha scritto va a correggere, fa le famose patch, si chiamano, e quindi le revisioni successive, eccetera. E naturalmente questo meccanismo di feedback da parte dell'utenza funziona in base al numero degli utenti. Più sono gli utenti, è più probabile che vengano trovati gli errori. Ora, LibreLogo è chiaramente un software di nicchia, non è come altre funzionalità di LibreLogo, di LibreOffice. Sono pochi quelli che lo usano. La versione per Mac ha ancora meno utenti, perché i Mac ce l'hanno circa 10-15% degli utenti, il resto sono Windows. Quindi va a finire che le versioni più solide sono quelle che hanno una base di utenza maggiore. Per questo con Mac abbiamo più problemi, perché è meno probabile che vengano fuori i problemi. Vabbè, allora no, andiamo in diario diligentemente. Punto 3, questione.
Sai che mi hai fatto venire in mente di andare a vedere la statistica sull'uso dei sistemi operativi, con quanto hai detto?
Perché è tutto un esplorare con
questo? No, allora hai detto, quanto hai detto? Mac
10-15%?
No, molto meno.
Ah sì?
Ho trovato una statistica del 2016 secondo la quale Windows 7, però 2016, Windows 7 sarebbe al 49%, Windows 10 al 19%, XP addirittura ancora al 10%, Mac soltanto il 5%.
Non avrei detto. Pensavo fosse
anch'io avrei detto.
Stanno forse calando?
Adesso vediamo, intanto faccio altre ricerche.
Allora, i feedback, io naturalmente percorro i forum e cerco di intervenire puntualmente laddove naturalmente ha senso farlo, e le questioni rilevanti poi dopo le commentiamo insieme, o interessanti per un qualche verso, insomma. Ecco, voi siete questi. Vediamo un po', probabilmente da ieri a ora, infatti sono già comparse altre due, ora commenteremo altre volte, ora limitiamoci a ciò che ho visto fino a ieri. La prima cosa è la discussione che ha fatto partire giusto appunto Antonio Fini, molto interessante. Io ho letto, l'ho letto di corsa, però l'ho letto, il documento che fa il punto sulla base dei dati MUIR dello stato della scuola digitale, che rispetto alla gran cassa con cui era stato presentato, discusso, una cosa rilevante, che poi è un problema rilevante in tutto il mondo, in effetti è deludente.
Sì, dunque,
è deludente. Chiaramente, non so se tu vuoi dire qualcosa, perché sei chiaramente
in questo caso sono intanto, come ho detto l'altra volta, sono tra i tra coloro che hanno collaborato alla stesura del piano. In realtà quello che emerge dalle criticità, emergono sempre le stesse due, gli stessi due punti critici, che sono la connettività e la difficoltà di inserire le tecnologie in una, in un quadro, diciamo, metodologico che le preveda in senso efficace, no? E quindi un problema, diciamo, di formazione, potremmo dire, degli insegnanti, che non è più tanto una formazione tecnica, una formazione tipo metodologica. Il problema della connettività è di una gravità ormai estrema nel nostro paese, cioè i passi che si sono fatti, sono qualche passetto avanti è stato fatto, ma sono assolutamente insufficienti rispetto a quello che sarebbe richiesto. Io, guardate, faccio un piccolo esempio. Ieri dovevo partecipare a un convegno che si teneva in Veneto, quindi non in, diciamo, come possiamo dire, in un paese di montagna, ecco, no, nel Veneto, quindi il famoso Nord-Est, e dovevo partecipare in videoconferenza, una cosa abbastanza semplice, in un centro congressi, cioè, quindi il punto, no? Uno dei due punti era casa mia e io a casa ho la fibra e quindi riuscivo a connettermi. Il problema è che addirittura questo centro congressi hanno avuto delle difficoltà tali per cui alla fine il collegamento non l'abbiamo fatto proprio, è saltato completamente. Immaginiamoci nelle scuole. Allora, nelle scuole il problema è abbastanza serio, nel senso che abbiamo spesso in molte scuole una connettività interna ma non abbiamo quella esterna, oppure ce l'abbiamo ma con delle prestazioni assolutamente insufficienti. Per me questo rimane proprio il punto focale, cioè finché non avremo la connettività che raggiunge in maniera efficace tutte le aule, potremmo dire, il resto viene un po' secondario. Poi c'è il problema di, mettiamo che poi un giorno averla, e poi che ne facciamo? Questo è l'altro problema molto serio, cioè se la scuola continua a essere quella tradizionale della lezione, dell'interrogazione, cioè è chiaro che in quello schema lì non è che le tecnologie servono tantissimo. Ieri, in questo intervento che dovevo fare, avevo recuperato una riflessione che avevo messo su Facebook ormai più di 3 anni fa, nella quale descrivevo un piccolo aneddoto, un piccolo episodio al quale avevo assistito. Era un pomeriggio, ero nel mio ufficio e ho detto, vabbè, ora vado a fare un po' un giro alle medie, nelle classi, che insomma nel mio istituto c'è il tempo prolungato, sapete, nelle medie, ho detto vado un po' a vedere cosa fanno. E sono finito in una terza, che non, tanto per cominciare non erano loro, a parte che nella mia scuola media ci sono le cosiddette aule laboratorio, quindi sono i ragazzi che girano, no? C'è l'aula di italiano, l'aula di matematica, cioè. Comunque erano nell'aula di scienze e io sono entrato e prima di tutto non ho visto l'insegnante. Di solito quando si entra in un'aula dov'è l'insegnante?
Alla cattedra.
Allora, prima questione, l'insegnante non era al suo posto, cioè a quello che pensiamo sia il suo posto. E dov'era? Era in mezzo ai ragazzi, ma poi era una terza media, quindi erano grandi, l'aula di scienze ha i tavoli, quindi erano tutti i tavoli, ed era seduta a uno dei tavoli, stava lavorando con loro. Il clima complessivo, c'era silenzio in quell'aula? No, per niente, non c'era assolutamente silenzio, c'era... Io in quell'occasione avevo coniato, prendendo un po' spunto dal famoso film, avevo detto, mi sembra che ci sia un caos calmo, no? C'era una situazione che era apparentemente caotica, ma la professoressa non era per niente turbata da questa situazione. Una delle cose che turba di più l'insegnante è la perdita del controllo. Questa professoressa non aveva affatto perso il controllo, eppure in quell'aula c'era un gran brusio, una grande... E allora arrivo, naturalmente, vabbè, è arrivato il preside, eccetera, vabbè, insomma, ci fermiamo un attimo, poi ho detto, vabbè, ragazzi, voi continuate a lavorare tranquillamente. Si dà il caso che in quella classe, forse poche settimane, forse un paio di settimane prima, fosse arrivata improvvisamente una ragazzina straniera, di origini magrebine, insomma. E allora la professoressa mi dice: guarda, adesso il nome non mi ricordo, il nome della bambina, comunque mi dice: guarda, è molto brava a usare lo smartphone. E così praticamente aveva trovato un modo per far partecipare anche lei, quindi anche la questione dell'inclusione, tutti i discorsi che facciamo spesso, no? Anche nei nostri tirocini laboratori. E poi a un certo punto mi dice: guarda, però abbiamo un problema, mi presenta un piccolo problema tecnico, pensando che io così un po' ho la fama di intendermi queste cose, fossi in grado di risolvere. Io ho detto: guarda, purtroppo io ormai questo lavoro che sto facendo sono un pochino... E nel mentre arriva un'altra ragazzina e dice: prof, guardi che forse abbiamo trovato il modo. Allora, questo episodio io l'avevo buttato giù, non l'avevo scritto, perché ci avevo trovato quasi un distillato di tutto quello che sostanzialmente può fare la tecnologia a scuola, ovvero aiutare a scardinare un certo modo di fare lezioni, non tanto alla primaria, anche se tante di voi al tirocinio mi dicono che assistono a delle lezioni, cioè mi dicono che la maestra fa le lezioni, e questo non me lo aspetterei, ma man mano che saliamo diventa più comune questo modo di lavorare, no? Ecco, allora, in questo modo di lavorare le tecnologie non servono a niente, nel modo tradizionale. Invece, quando si crea un ambiente del tutto diverso, vedete che cambia tutto. Lì era appunto una situazione molto diversa da quella che ci si aspetta di trovare in una normale classe. I ragazzi lavoravano, avevano un certo scopo, avevano un certo obiettivo, stavano seguendo un certo progetto, diciamo così, va bene, un esperimento di scienze. Poi a un certo punto è arrivato uno che portava delle frattaglie varie, non ho capito di cosa si trattasse, comunque insomma c'era un po' tutto. Allora, però la cosa che mi aveva più colpito era la disarticolazione, diciamo così, del tradizionale modo di lavorare di una classe, dove c'è un insegnante alla cattedra, i ragazzi sui loro banchi e c'è una trasmissione. Ecco, allora questo è l'elemento fondamentale. In questo le tecnologie ci possono aiutare. C'è poi, come dicevo, c'è quel piccolo inciso di tipo inclusivo, e anche lì ci sarebbe molto da dire.
Però siamo indietro
perché tanti insegnanti non se la sentono. C'è una bella ricerca francese, per la verità, che sono andati a indagare il senso di autoefficacia degli insegnanti quando, come dire, quando si introducono delle tecnologie in classe. Come è andata a finire secondo voi? È diminuito o è aumentato il senso di autoefficacia degli insegnanti con le tecnologie? È diminuito. Cioè, gli insegnanti mediamente non si sentono a loro agio, non è il loro ambiente, non è quello che tradizionalmente la prassi scolastica ha tramandato, va bene? E quindi si sentono meno sicuri, si sentono in pericolo, temono di perdere il controllo. Il discorso, per esempio, sull'uso dei dispositivi individuali, tra l'altro il 23, diciamo, ci sarà la prima riunione di questa commissione appunto sull'uso dei dispositivi individuali, nella quale sono stato inserito anch'io. Quindi cercheremo di trovare delle linee guida per tutte le scuole che volessero far utilizzare ai ragazzi dispositivi individuali. Ma questo, insomma, qui potremmo andare avanti a lungo, insomma. Ecco, il Piano Nazionale Scuola Digitale, allora, si può dire che ha fallito? Diciamo che sicuramente era un piano ambizioso, che aveva almeno un elemento di qualità rispetto a quelli precedenti, no? I piani precedenti si rivolgevano a pochi, quindi scuola 2.0, insomma. Questo si rivolge a tutti, prova a coinvolgere tutti attraverso la formazione, attraverso l'accompagnamento. E poi soprattutto, se andate a leggere un po' il piano, non parla tantissimo di tecnologia, è vero, un pochino di retorica fan, cioè, però non tantissima, parla soprattutto dell'innovazione delle metodologie. Ad esempio, una delle misure che è stata messa in atto è quella degli atelier creativi nelle scuole del primo ciclo. Che cos'è un atelier creativo? È un ambiente di apprendimento, un luogo fisico nel quale si mettono insieme manualità, tecnologie digitali, il fare, no? Il costruire, si prova a fare quello che si chiama tinkering, cioè di aggeggiare con tanti strumenti, con tanti materiali. Ecco, questo è un po' l'idea alla base del Piano Nazionale Scuola Digitale. Cioè, sì, c'è l'aggettivo digitale, d'accordo, questo sì, inevitabilmente c'è, e per qualcuno risulta disturbante la presenza di questo aggettivo, però a leggerlo meglio, un po' più in profondità, si può capire che il piano rientra in un quadro più generale, diciamo così, di innovazione del sistema scolastico. Accanto al PNSD ci sono iniziative dell'INDIRE, sapete cos'è l'INDIRE? Istituto Nazionale sulla documentazione e la ricerca didattica, che ha sede a Firenze peraltro, e che cerca, con dei progetti come Avanguardie Educative, di proporre delle metodologie davvero diverse, diciamo così, per cambiare un po' il sistema scolastico, che ahimè, con tutta buona volontà e certamente anche la passione di molti, nel complesso è rimasto il sistema scolastico, non di decenni, ma forse anche qualcosa di più, addietro. E questo è palese che non è più adatto proprio alla società in cui viviamo. Queste sono un po', secondo me, le criticità che rileviamo oggi. Quindi è anche giusto che articoli come quello mettano in luce il fatto che comunque il lavoro qualcosa è stato fatto, anche di interessante, però il lavoro è da fare è ancora molto molto impegnativo. Questo è un po' il mio pensiero su questo.